Capitolo 13. Amministratori di unioni. Guida e consigli. Coorabong, Australia, 13 marzo 1896. Durante la notte ho ascoltato una voce che parlava con autorità. Le parole che erano pronunciate concernevano le responsabilità di coloro che lavorano nella sacra opera di Dio. Il maestro disse che nell'opera non si deve lavorare in modo superficiale. Invece è stato fatto. Gli uomini hanno assunto autorità, ma nessuno dovrebbe dipendere da uomini poveri, limitati e fallibili. Essi dovrebbero confidare interamente nella saggezza divina. L'incoerenza nel concentrare tante responsabilità a Battle Creek è stata presentata varie volte, ma i consigli non sono stati messi in pratica. I rimproveri e gli avvertimenti del Signore sono stati evitati e annullati dalle macchinazioni degli uomini. C'è stata una vera opposizione contro Dio, e il giudizio degli uomini è stato approvato. A Battle Creek, e in altri luoghi, fu aggiunta una costruzione dopo l'altra, solo per dare un'ostentazione imponente. Gli uomini hanno supposto che questo avrebbe dato un certo carattere all'opera. Invece, erano i loro caratteri che avevano bisogno di essere trasformati attraverso la grazia di Cristo. Soltanto questo può dare un giusto carattere al lavoro svolto. Nulla può essere fatto senza la sua grazia. Il Signore permette che sorgano impedimenti nella crescita dell'opera, affinché la sua saggezza e potenza si possa manifestare con chiarezza quando lo cerchiamo con umiltà, serietà e perseveranza. Nulla separerà così velocemente e decisamente l'anima da Dio, portando sconfitta, come quando l'uomo eleva la sua anima su cose vane e parla con orgoglio, con ostentazione negativamente ai suoi simili, che sono la proprietà di Dio. Voi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. 1 Corinzi 6:19, il prezzo del sangue di Cristo. Solo il Signore deve essere magnificato. Ognuno deve rimanere al suo posto e non cercare di occupare il posto di Dio. L'uomo confida troppo in se stesso. A Battle Creek avete avuto la prova che gli uomini che hanno avuto sempre molto da dire, sono quelli che non camminano con Dio. C'è una grande attività, ma pochi stanno lavorando insieme a Cristo. E quelli che operano senza di Lui sono stati i più attivi nel pianificare e nel mettere in pratica i propri metodi. Gli articoli in questa sezione provengono da Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 8, 1897. Questo articolo in particolare si trova sulle pagine 2-11. Se essi avessero avuto la sapienza che si riceve dalla vera fonte di ogni sapienza, avrebbero agito con premura, e avrebbero studiato intensamente la relazione di causa e effetto. Si sarebbero resi conto che alcuni a Battle Creek non sono in grado di gestire i piani dell'opera. A capo delle unioni negli Stati Uniti ci dovrebbero essere degli uomini che amano e temono Dio, uomini capaci che imparino alla scuola di Cristo ad essere suoi collaboratori, a portare il suo giogo e alzare i pesi del Signore. Essi devono diventare soci di Cristo nel servizio sacro di salvezza delle anime. Tutti i membri di Chiesa devono collaborare con gelo e fervore nell'opera, non lottando come molti hanno fatto, per vedere chi sarà il maggiore e come ottenere più denaro, ma lottando per guadagnare anime a Cristo, e questo significa avere una parte della firma in società con Cristo. Ognuno deve dare il meglio di sé. Mi è stato presentato il problema che stavo cercando di spiegare ai fratelli. C'è troppa responsabilità, concentrata su pochi uomini a Battle Creek, e questi uomini necessitano della potenza trasformatrice dello Spirito Santo, altrimenti condurranno su falsi sentieri l'eredità di Dio. Le diverse unioni sono state indotte a volgere i loro occhi verso i dirigenti di Battle Creek, credendo di non poter prendere nessuna decisione importante senza la loro approvazione. E questa tendenza sta diventando sempre più forte, fino al punto di impedire l'avanzamento dell'opera. Tale atteggiamento non avrebbe mai dovuto sussistere. Il Signore vuole che il popolo sia sotto la sua giurisdizione. Essi dovrebbero guardare a Dio chiedendo la fede e la sapienza e continuare nella conoscenza dell'opera della sua provvidenza. Il procedimento che tutto il denaro deve passare da Battle Creek e sotto il controllo di pochi uomini che vivono lì, è una forma sbagliata d'amministrazione. Vi sono troppe responsabilità che pesano su pochi uomini, e alcuni non fanno di Dio il loro consigliere. Che cosa ne sanno questi uomini delle necessità dell'opera nei paesi stranieri? Come possono dare le informazioni sulle questioni quando vengono interrogati a questo proposito? Questi paesi stranieri, per avere la risposta, dovrebbero aspettare almeno 3 mesi, anche se non ci fossero ritardi nella corrispondenza. In ogni paese, deve essere nominato un responsabile per quanto concerne l'interesse generale della causa. Questa persona non deve essere necessariamente un predicatore, e nemmeno un politico. Egli deve essere altruista, un uomo che ama, che onora e teme Dio. Tutto il suo tempo deve essere dedicato all'opera. Dovrebbe tracciare dei piani in modo disinteressato e nel timore di Dio. Egli, essendo l'agente generale per quel paese, deve essere in stretta collaborazione con un consiglio composto dai migliori uomini, affinché tutti insieme possano consigliarsi e servire l'opera all'interno dei loro confini. Si dovrebbero incaricare degli amministratori che facciano lo stesso nei vari stati del Nord America. La cura nella selezione. Gli uomini che devono svolgere l'incarico di presidenti delle unioni dovrebbero essere selezionati con scrupolosità. Questi uomini poi sosterranno le responsabilità dell'unione in modo completo, fervente e col timore di Dio. Qualora essi non siano qualificati per compiere quest'opera con successo, devono essere quindi sostituiti. Davanti alla conferenza generale si pongono molteplici oneri, e tutte le difficoltà sono portate a Battle Creek. Questo fatto priva in gran misura i presidenti delle unioni del loro senso di responsabilità. Alcuni di loro non aumentano le loro capacità e giudizio. Fanno delle mosse sbagliate, quando dovrebbero avanzare nella loro esperienza ed essere capaci di prendere le giuste decisioni perché cercano il consiglio di Dio. I presidenti delle varie unioni degli stati devono rendersi conto che devono essere fedeli nei loro posti di fiducia. Queste unioni per loro sono una scuola, in cui rivelare le loro capacità di amministrazione. Qui si tratta di imparare e imparare, di educare ed educare. Si tratta di fare un'opera decisa, simile a quella di Cristo, ben unita, in modo che non si disintegri. Imparzialità e altruismo. Colui che è stato scelto presidente della conferenza generale dovrebbe, nel timore di Dio, essere imparziale e svolgere i propri compiti disinteressatamente. Egli deve essere un fedele amministratore, sacerdote della sua casa, e deve dirigerla saggiamente. Egli deve rendere manifesto la sapienza nel governare saggiamente la propria famiglia nel timore di Dio. Se questo è trascurato, egli porterà i suoi difetti nell'opera. Se un uomo evidenzia che l'amore e il timore verso Dio non sono al centro della sua vita, in modo che la verità non controlla il suo operare, mentre le cose del mondo occupano il primo posto, egli non è idoneo neppure per essere anziano di una chiesa. Molti si rivolgono a Battle Creek riguardo a questioni che i dirigenti locali potrebbero risolvere con la stessa efficacia se cercassero il Signore, questioni che dovrebbero risolversi dentro i propri confini. Il Signore dichiara che Egli è vicino a tutti coloro che lo invocano con cuore sincero. Cristo ci disse: chiedete con perseveranza, e vi sarà dato, cercate senza stancarvi, e troverete, bussate ripetutamente, e vi sarà aperto. Luca 11:9. Questa promessa è doppia e triplicemente sicura. Con Dio non vi è alcun errore. Oggi gli uomini che sono presidenti di unioni sono meno efficienti e meno forti di come dovrebbero essere, perché mettono l'uomo al posto di Dio, e ricevono solo quello che l'uomo può dare. Consultatevi con il Signore. Presidenti, voi sarete saggi solo quando ritornerete al Signore. Credete in Lui ed Egli sentirà le vostre preghiere e verrà in vostro aiuto nel minor tempo possibile senza aspettare quegli uomini che per spostarsi da un luogo all'altro devono dipendere dai mezzi pubblici, e sopperire a delle spese di trasporto per decidere questioni che il Dio di sapienza può risolvere molto meglio per voi. Egli ha promesso: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo 1:5. Se vi umilierete con sincerità di cuore davanti al Signore, le vostre anime si colmeranno di autostima, i difetti naturali del vostro carattere saranno eliminati, vincerete il vostro amor proprio e la supremazia, e verrete davanti a Dio come bambini ed Egli vi concederà il suo spirito. Quando due o tre si mettono d'accordo riguardo a qualcosa, e la chiedono al Signore nel nome di Gesù, gli sarà data. Quando ritenete opportuno investire mezzi in edifici scolastici, in sanatori, o in ricoveri per i poveri in ogni paese, al fine di stabilire l'opera in quei luoghi, il Signore desidera che coloro che vivono li camminino umilmente davanti a Lui, che dimostrino di dipendere da Lui, e che credano che sia disposto ad aiutarli, a pianificare, a concepire e organizzare in modo intelligente la sua opera. Egli è disposto a dare la saggezza a coloro che apprezzano il valore della grazia divina. Dov'è la vostra fede? Volete forse abbandonare la saggezza di Dio per cercarla presso gli uomini limitati, uomini che essendo molto lontani possano accorrere in vostro aiuto per risolvere le vostre perplessità? Secondo voi, come vede questa cosa il Signore? Ognuno afferma di credere in Dio. Voi state lavorando in una parte della sua grande vigna, e Lui stesso vi ha detto che se qualcuno manca di sapienza la chieda a Dio, che la dà a tutti generosamente. Il nostro mondo non è che un piccolo atomo nel vasto dominio sopra il quale presiede il Signore, e tuttavia questo piccolo mondo caduto è più prezioso ai suoi occhi dei 99 che non si sono smarriti dall'ovile. Se noi gli daremo la nostra fiducia, egli non ci lascerà nelle mani del nostro nemico. Il Signore desidera che tutte le anime per le quali Cristo è morto diventino parte della vite, innestati nel ceppo per ricevere il loro nutrimento da esso. La nostra dipendenza da Dio deve essere assoluta, essa ci condurrà all'umiltà, e questa dipendenza accrescerà notevolmente la nostra conoscenza in Lui. Il Signore vuole che abbandoniamo ogni specie di egoismo, e che andiamo a Lui, non essendo degni di noi stessi, ma come possessione acquisita, come esseri conquistati dal suo amore. Uno statista di successo. Daniele invocava il Signore tre volte al giorno per ricevere saggezza, forza e coraggio per poter rappresentare degnamente l'unico vero Dio tra la malvagità di Babilonia. Spesso sarete perplessi, senza sapere che cosa fare dopo, ma non usate carta e penna per scrivere riguardo alle vostre perplessità a Battle Creek. ci possono essere divergenze su alcuni punti, ma il vostro consigliere è vicino a voi. Inginocchiatevi davanti a lui e chiedetegli ciò che vi occorre. Gli uomini di Battle Creek possono darvi la stessa luce? Loro non possono comprendere le vostre necessità, perché non sono lì con voi, possono dire no ad alcune cose, ma se avessero chiesto al Signore, egli avrebbe risposto, andate avanti, io sarò con voi e vi concederò la grazia. Per molti anni al nostro popolo è stata data un'educazione sbagliata, insegnando loro di mettere al primo posto l'uomo anziché Dio. È stato insegnato a tutti di rivolgersi per ogni cosa a quei pochi uomini di Battle Creek. Il Signore, invece, vi ha dato l'opportunità di vedere la debolezza dell'uomo limitato. In tutti gli Stati d'America non si trovano forse degli uomini che camminano rettamente sotto lo sguardo di Dio? Nei libri del cielo non sono forse registrati i nomi di coloro che amano e servono Dio? Essi non sono forse in grado di pianificare? È possibile che il Signore ha dato la sapienza e una saggezza superiore soltanto a quelli in Battle Creek e non nelle chiese in altri stati? Se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio che dona a tutti generosamente senza rinfacciare, e gli sarà data. Giacomo 1:5. Le chiese comprenderebbero meglio il modo di agire dello Spirito Santo se i pastori educassero tutti a ricordare che vi è un Dio che è vicino e non lontano, che si può onorare chiedendogli aiuto e sapienza nello stesso luogo dove sono. Allora avrebbero una capacità che fortificherebbe la conferenza generale. Vi sono persone di talento in ogni luogo, ma spesso i loro talenti non sono riconosciuti. Questi talenti devono essere individuati e messi nell'opera. Sotto la guida dello Spirito Santo il talento accrescerà la persona che lo utilizza. Ma il Signore è disonorato quando gli uomini si mettono al posto di Dio. Egli solo può dare dei consigli infallibili. In Battle Creek si sono tenute delle riunioni di uomini che non conoscono la situazione creatasi in certe località, mentre coloro che si trovano in quelle località conoscono le situazioni locali, e non è saggio che gli uomini cerchino gli uomini, e che dipendano da pochi uomini di Battle Creek, alcuni dei quali hanno camminato lontani da Dio per molti anni. Accettare i giudizi di questi uomini, e chiedere loro di venire, percorrendo una grande distanza e sedersi in un consiglio, ha disonorato grandemente il Signore. Nel fare questo hanno scelto degli uomini che non hanno il cuore santificato e sono stati messi nel posto dove Dio dimora. Supponiamo che si commettano degli errori da parte di coloro che si trovano in differenti luoghi. Saranno meno gravi di quelli commessi da chi si trova a capo dell'opera. Non è meglio quindi rivolgersi a Dio per avere dei consigli? Non è forse Lui che può sopperire a ogni difficoltà? Non è forse vero che agisce a nostro favore? Se ci rivolgiamo a Lui come quando i piccoli fanciulli si rivolgono ai loro genitori, pensate che non lo farà? Nello strumento umano c'è troppa presunzione. Il Signore non può collaborare con persone piene d'orgoglio. Se non eliminate queste debolezze, se l'io non è umiliato, Dio non può agire. Coloro che inviano a Battle Creek tutte le loro perplessità, dimostreranno la saggezza degli uomini e non quella di Dio. Per ulteriori studi, Testimonies, volume 4, da pagina 309 a pagina 312, 386, 387. 494, Valenza 5, virgola da pagina 409 a pagina 411. I presidenti delle unioni. 2 agosto 1896. La mia attenzione è stata richiamata all'istruzione che il Signore mi ha trasmesso per inserire nel testo intitolato Gospel Workers e gli operai del Vangelo. Mi sono alzata alle 3 di mattina, e ho letto il materiale contenuto nel libricino Conference Presidents alla pagina 232. Le stesse cose mi sono state presentate già varie volte. I nostri fratelli presteranno attenzione a queste cose, oppure si separeranno dalla luce? Il presidente della conferenza generale dovrebbe agire secondo la luce ricevuta e non contro di essa. Se gli uomini chiuderanno gli occhi alle testimonianze che il Signore ci ha dato, e cammineranno alla luce delle fiaccole che essi stessi hanno acceso, allora la Chiesa andrà in totale rovina. Queste persone non sono qualificate per diventare pastori o presidenti di unioni, perché non hanno attinto il consiglio dall'unica sorgente di ogni sapienza. Colui che è stato nominato presidente di un'unione, deve apprendere che il cuore umano è ribelle, e che ha bisogno di essere controllato continuamente da uno spirito vigile e dalla preghiera. Mentre egli ricerca il Signore con costanza, impara da Dio ad essere un uomo rappresentativo, e il Signore si fiderà di lui come un giorno si fidava di Abramo. Egli ha bisogno di ricevere la completa armatura di Dio, perché gli servirà per combattere le battaglie della fede e rimanere fermo e fare tutto quello che lo Spirito di Dio gli ha insegnato. I suoi nemici possono essere quelli della sua casa, sua moglie e i bambini, oppure possono essere le proprie tendenze ereditarie coltivate che cercano di imporsi continuamente. L'uomo è umano e difettoso nel carattere, perciò deve combattere per la vittoria. Per iniziare bene ognuno deve cominciare dal proprio cuore. Lasciate che la preghiera fervente esca dalle vostre labbra. O Dio, crea in me un cuore puro, e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Salmo 51:10. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 8, 1897, da pagina 11 a pagina 15. Alcune lezioni devono essere imparate da coloro che occupano posti dove saranno provati da Dio, affinché giorno dopo giorno dimostrino di essere dei fedeli amministratori per i talenti che hanno ricevuto. Questi uomini potranno dimostrare veramente di avere il timore di Dio, davanti a coloro che sono superiori, o inferiori, o uguali? Essi hanno bisogno di avere la verità come principio costante, affinché possa santificare l'anima. Il potere creatore e trasformatore dello Spirito Santo di Dio li renderà partecipi a Gesù Cristo. Uniti nel giogo con Cristo, possono essere più che vincitori attraverso di Lui. L'apostrofo, uomo che è pienamente cosciente di essere al servizio di Gesù Cristo, può aspirare all'apostrofo, amicizia di Dio. Egli si sente piccolo davanti alla grandezza del Signore. Un tale uomo può essere collaboratore di Cristo, idoneo a presiedere sull'unione. Dimostrerà di essere avveduto e preparato per qualsiasi posizione grazie alla sua esperienza e alle sue qualifiche. Che le chiese comprendano, sostengano e abbiano fiducia in questa persona, e chiunque dei membri può andare da lui e parlare con lui. Un uomo tale mai si sentirà capace di portare avanti l'opera, anche quella dell'unione, senza la grazia di Dio. Egli non deciderà di fare l'opera e prendersi la responsabilità da solo. Attraverso una saggia gestione, avrà il tatto di riconoscere i talenti degli altri, e userà questi talenti per condividere il peso della responsabilità. Uniti con i fratelli. Gli uomini che sentono di realizzare qualche opera per il Signore completamente da soli sono degli egoisti, rifiutano di relazionarsi con gli altri che li potrebbero aiutare, perché temono di non ottenere tutto il prestigio nel fare l'opera che si vantano di fare. Tale atteggiamento ostacola l'avanzamento dell'opera di Dio. Che un fratello si unisca ad un altro fratello. Unitevi a un Pietro o a un Giovanni. che ciascuno incoraggi suo fratello stando al suo fianco, servendo con gelo e interesse, come fedeli compagni nella grande opera. Due o tre possono pregare insieme, cantare le lodi di Dio e crescere fino alla piena statura di collaboratori di Dio. È indispensabile la perfetta armonia tra i fratelli. Tutti devono servire il Signore come bambini, sentendosi rami della stessa vite. Che i presidenti delle unioni camminino con Dio, in questo modo non avranno bisogno di rivolgersi al presidente della conferenza generale per le questioni di minore importanza. Le questioni, per quanto siano importanti, possono essere presentate al Signore, e Lui vi darà dei consigli per ogni unione in ogni stato. Tutti possono avvicinarsi al Signore. Egli è molto più accessibile rispetto al presidente della conferenza generale. Il compito del presidente della conferenza generale è di educare i presidenti delle unioni negli stati ad usare la saggezza nella cura di quella parte della vigna del Signore nei luoghi dove si trovano, senza gettare i loro pesi su di lui. Insegnate a questi uomini che hanno capacità e talento a guardare a Dio, affinché siano istruiti da Lui. Insegnate loro ad andare alla meravigliosa sorgente per imparare la giustizia. Investigate le scritture. Ogni scrittura ispirata da Dio è utile a insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, perché l'apostrofo, uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 2 Timoteo 3:16. Quale sarà quindi la vostra scusa nell'evitare i consigli di colui che è infinito in saggezza, per cercare i consigli degli uomini limitati, che sono deboli come voi? Gesù ha sofferto per voi, il giusto per gli ingiusti. Quante piccole offese traccia l'uomo sulla carta, e le riversa nell'anima dei suoi simili. Quanto imprudente è perpetuare e comunicare agli altri quelle cose che sarebbe meglio si tenessero per sé. Non bisogna mai tracciare una linea di scoraggiamento. Se farete ciò che Gesù vi ha detto di fare, troverete un valido aiuto. Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre. Matteo 11:28. Il Signore ci ha dato abbondanti prove della sua disponibilità nel portare i nostri fardelli. Quando portiamo i nostri pesi, Lui si incarica di portare anche noi. Egli invita tutti i travagliati e gli oppressi, venite a me. Egli non ha detto di ricorrere al mondo per raccontare le vostre difficoltà e depositare i vostri pesi sui vostri simili. Egli ha detto, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'apostrofo, età presente. Matteo 28:20. La conferenza generale. Un monito contro i coinvolgimenti politici. 27 dicembre 1896. Congresso della Conferenza Generale del 1897. A coloro che assisteranno all'Assemblea della Conferenza Generale del 1897 desidero rivolgere qualche parola. L'attuale discussione pagina 331 finanziaria mi è stata presentata come uno dei capolavori di Satana per questi ultimi tempi. Vi è una potenza in movimento che agisce dal basso da parte del nemico. Supponiamo che i nostri fratelli avanzassero con cautela tenendosi in disparte da tutti questi nuovi temi di discussioni sulla moneta in circolazione. Il cambiamento della valuta in circolazione non è un piano ideato da Dio. Quale sarà il risultato? Determinerà uno stato di cose che provocherà l'oppressione dei poveri e quindi creerà grande disagio. È uno dei piani del diavolo, ed io ho pensato che quelli che hanno creduto nella verità, non saranno ingannati. Ma durante l'anno 1986, mi sono state presentate alcune questioni che mi hanno fatto tremare per il nostro popolo. Ho ascoltato alcune conversazioni di persone di fiducia nelle nostre istituzioni, durante le quali ci fu una grande controversia riguardo alle diverse posizioni assunte. Nella visione che ho avuta, udii queste parole: questo è il metodo di Satana per provocare grande angoscia. Vogliamo sapere come piacere al Salvatore? Non di certo facendo discorsi politici sia sul pulpito o altrove, ma considerando con timore e tremore ogni parola che diciamo. Dovunque ci riuniamo per adorare Dio, non dobbiamo deviare i nostri pensieri dal grande interesse centrale, Gesù Cristo, colui che è stato crocifisso. Il messaggio del terzo angelo deve essere per noi un importante avvertimento. Non dobbiamo immischiarci in questioni secondarie. Il nostro dovere è annunciare la parola. Vi sono persone che hanno avuto un'esperienza nella predicazione, e nell'opera di salvezza delle anime per la quale Cristo ha dato la sua preziosa vita. L'opera è un lavoro speciale che deve assorbire tutti coloro che alimentano il gregge del Signore. Ora viviamo in un tempo in cui si udiranno delle voci: questa è la strada, camminate su questo sentiero. Ma il Signor Gesù dice: seguimi. Io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8:12. La salvezza delle anime deve avere la nostra priorità personale, dalla quale non dobbiamo distogliere la mente. Cristo è venuto in questo mondo per salvare le anime, per diffondere la luce in mezzo alle tenebre morali. Udiamo quindi la sua voce che dice: io sono la via, la verità e la vita. Giovanni 14:6. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, numero 8, 1897. Da pagina 17 a pagina 27, titolo precedente, e General Conference. Mettete da parte la politica. Sono rimasta sorpresa nel vedere gli uomini che sostengono di credere alla verità presente, molto eccitati riguardo a un certo tipo di argomenti relazionati con il Signor Gesù e gli interessi eterni. No. Tuttavia essi sembrano sorprendentemente eccitati per quanto concerne la moneta in circolazione. Alcuni pastori si distinguevano nell'intrecciare questi temi nei loro sermoni. Essi erano coinvolti in queste discussioni, e prendevano delle posizioni su questo argomento, per le quali il Signore non aveva dato alcun incarico di occuparsene. Sembrava che queste persone si sentissero alquanto autosufficienti. In realtà essi stessi non sapevano quello che stavano sostenendo. Non sapevano se stavano difendendo i principi originati nel Consiglio del Cielo o nel Consiglio di Satana. La voce autorevole di qualcuno che aveva grande autorità parlò con decisione: voi non vi rendete conto a quale spirito vi siete sottomessi. Se avete dei dubbi, leggete le indicazioni fornite dall'unigenito Figlio di Dio quando era circondato dalla colonna di nuvola. Quando obbedite alla sua voce, non darete la vostra voce o la vostra influenza a nessun sistema per arricchire pochi e provocare oppressione e sofferenza alle classi più povere dell'umanità. In questa frenesia c'è qualcosa che separa le persone della stessa fede. Tutto questo porta le credenziali divine? Attenzione! Fate attenzione affinché il vostro braccio non si unisca a quello di un demone. Appare come un uomo, ma va attorno come un leone ruggente cercando chi può divorare, e lo incontra tra gli avventisti del settimo giorno. Secondo i suoi scopi egli può spaventare oppure con voce dolce come quella di un angelo parlare delle cose celesti. Satana non conosce tutto ciò che si relaziona con la gloria celeste? A volte mi chiedo, perché coloro che possono leggere le loro Bibbie, e sono capaci di vedere i pericoli di questi ultimi giorni, allo stesso tempo sono pronti a parlare di questioni che farebbero meglio a mettere da parte. Come possono relazionarsi con uomini che persistono nel presentare principi originati da consigli di demoni? Perché non vedono che tutto questo non è secondo la volontà del Signore? La risposta è, perché sono diventati vanagloriosi. Non si rendono conto di quanto sono deboli. Molti saranno ingannati, e con la penna o con la voce eserciteranno tutta la loro influenza per creare un ambiente pregiudizievole, ambiente che si produrrà in ogni modo, qualunque sia la posizione che essi assumono. Queste persone non dovrebbero essere unite agli operatori di malvagità. Tutti quelli che desiderano partecipare a qualche compromesso che potrebbe essere rappresentato da Geo mentre cavalca furiosamente, avranno l'opportunità sufficiente di distinguersi. Il loro braccio sarà vincolato a quello di colui che una volta fu un angelo eccelso, e che non ha dimenticato i modi usati nelle coorti celesti. Assumerà gli stessi modi, e nel prendere la forma umana, ingannerà molti le cui vite non sono nascoste con Cristo in Dio. Perché l'amore diminuisce? Quando l'iniquità abbonda, l'amore diminuisce. Perché succede questo? Perché non hanno umiliato i loro cuori, e non hanno trovato rifugio in Cristo? Essi pensavano di sapere ormai tutto e invece sono degli stolti, e per loro scelta anche dei depravati. In questo modo molte anime si sono perse. Piani e macchinazioni mondane, sentimenti o principi strani, direttamente opposti alla legge di Dio, saranno utilizzati dal principe della potestà dell'aria. A questo punto dobbiamo interagire per sostenere la verità. I sentimenti manifestati dai politici saranno espressi da alcuni che affermano di osservare il sabato. Quali angeli assisteranno questi predicatori dal pulpito dove si dà il veleno invece del grano puro accuratamente vagliato? Questa è opera degli agenti satanici: portare confusione, incantare le menti sia quelle dei giovani che degli anziani. Coloro che hanno camminato umilmente con Dio non si lasceranno coinvolgere nella difesa di questa questione, perché essi si mettono sotto la protezione del celeste guardiano e imparano le lezioni dal grande maestro, il quale dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, ed io vi darò riposo. Matteo 11:28. Tutta questa agitazione e inquietudine allontana la mente dalla verità. Immaginiamo che il mondo, la carne e il diavolo saranno capaci di legare quelle anime che sono mansuete e umili di cuore. Saranno in grado anche di accecare il loro intelletto in modo da non sapere che tipo di compagnia stanno scegliendo? Se gli occhi di molti potessero aprirsi sul loro cammino insensato, vedrebbero una grandiosa processione di gente di tutte le classi, di ogni stirpe, di tutte le nazioni, passare nelle stesse file, che loro stessi hanno classificato come compagni di demoni. Li vedrebbero avanzare rapidamente in una processione che cresce continuamente, e che marcia verso una sicura rovina. Che cosa dovrei dirvi? La fede di molti, compresi quelli che predicano la parola, deve essere qualcosa di diverso da ciò che è adesso, altrimenti il loro destino eterno è già suggellato. La parola di Dio studiata con attenzione e obbedita, è l'unica cosa che rende l'uomo puro, che può salvarlo dal compromettersi con tutte le iniquità che prevalgono. I cristiani devono portare il sigillo del Re dei Re. Ognuno in questo mondo deve prendere una posizione. Non dobbiamo prendere parte in questo conflitto politico riguardo alla situazione monetaria. Questo si è intromesso nelle nostre file. Ci sono persone, anche tra gli avventisti del settimo giorno, che sono sotto la condanna della parola di Dio a causa del modo in cui ottennero le loro proprietà e di come le usano, agendo come se ne fossero degni, come se le avessero creati loro, senza tener conto della gloria di Dio, senza un'ardente preghiera sul modo di acquisirli e usarli. Essi hanno afferrato un serpente che li morderà come una vipera. Un modo sicuro. Riguardo al suo popolo Dio dice: ma i suoi guadagni e i suoi salari impuri saranno consacrati al Signore, non saranno accumulati nei riposti, poiché i suoi guadagni andranno a quelli che stanno in presenza del Signore, perché mangino, si sazino e si vestano d'abiti sontuosi. Isaia 23:18. Molti che professano di credere nella verità non vogliono che Dio sia nei loro pensieri, più di quanto hanno fatto gli antidiluviani o i sodomiti. Un solo pensiero verso il Signore suscitato dallo Spirito Santo distruggerebbe tutti i loro piani. L'Io, l'Io, l'Io è diventato il loro Dio, il loro Alfa e Omega. I cristiani sono sicuri solo quando acquisiscono il denaro nel modo in cui Dio lo indica, e lo usano in modo che Lui lo può benedire. Dio ci permette di usare i suoi beni per la sua gloria, affinché sia una benedizione per noi, e al contempo essere una benedizione per gli altri. Coloro che hanno adottato il motto del mondo scartando le dichiarazioni del Signore, cogliendo tutto quello che possono ottenere dal denaro e dai beni, sono poveri, veramente poveri, perché l'ira di Dio è su di loro. Stanno camminando su sentieri che essi stessi hanno scelto, disonorando il Signore, la verità, la sua bontà, la sua misericordia e il suo carattere. Ora, nel tempo di grazia, siamo tutti in un periodo di prova. Satana sta usando i suoi incantesimi e le sue corruzioni per ingannarci, e alcuni penseranno che grazie ai loro piani hanno fatto una speculazione ammirevole. Ma ecco, quando penseranno di essere sicuri, e si esalteranno nell'egoismo, scopriranno che Dio può disperdere più velocemente di quanto essi possano raccogliere. Ho visto l'uomo malvagio e prepotente ergersi come albero verdeggiante sul suolo natio, ma poi è scomparso, ed ecco, non c'è più, io l'ho cercato, ma non si è più trovato. Salmo 37:35-37. Colui che conosce la fine sin dal principio, e che mette ordine nella confusione, realizza tutte le cose in modo perfetto. Esaminiamo un altro aspetto del quadro. Osserva L'apostrofo, uomo integro e considera L'apostrofo, uomo retto, perché L'apostrofo, uomo di pace avrà una discendenza. Salmo 37:37. La parola del Signore ci prepara per la vita eterna. La nostra fede deve essere una fede che agisce per amore, e che purifica l'anima, non è contro né al credo né alla pratica. Crediamo veramente alla parola di Dio? Tutti quelli che professano la verità sono veramente fermi e fedeli ai principi? Stiamo facendo l'opera missionaria con lo Spirito di Cristo? Ci sono pastori che davanti al pulpito, professano di pascere il gregge, mentre le pecore stanno morendo di fame a causa della mancanza del pane della vita. Intanto essi fanno dei sermoni lunghi e fastidiosi, mescolati in gran parte con degli aneddoti, ma i cuori degli ascoltatori non sono toccati. I sentimenti di alcuni possono essere sensibilizzati, possono versare qualche lacrima, ma i loro cuori rimangono aridi. Il Signor Gesù è stato presentato in questo tipo di sermoni, ma le loro parole non hanno ricevuto la rugiada celeste. Evidenziano che gli unti non avevano ricevuto il ministero descritto in Zaccaria, vedi capitolo 4, affinché anch'essi a loro volta potessero ministrare agli altri. Quando gli unti di Dio versano attraverso i canali d'oro l'olio dorato, esso scorre da loro verso i vasi d'oro, per poi fluire nelle lampade, che rappresentano le chiese. Questa è l'opera di ogni vero, e devoto servitore del Dio vivente. Il Signore Dio del cielo non può approvare tutto quello che viene detto dal pulpito, anche se chi parla professa di pronunciare la parola di Dio. Non inculcano idee che potrebbero essere di benedizione per quelli che ascoltano. I sermoni che presentano davanti al popolo sono come un foraggio di basso costo, molto economico. Fuoco strano. Quando l'oratore colpisce a caso in qualunque direzione, secondo i capricci della sua fantasia, quando parla di politica al popolo, sta mescolando il fuoco comune con quello sacro. Disonora Dio. Non vi è nessuna prova da parte di Dio che lui parli della verità. Fa un grave torto ai suoi ascoltatori. Può seminare dei semi capaci di introdurre profondamente le loro fibrose radici, e nel germogliare le piante daranno il loro frutto velenoso. Gli uomini come si permettono di fare questo? Come osano presentare delle idee, quando non sanno con certezza da dove vengono, né se sono veramente la verità? Il tipo di sermoni che si necessita. I nostri fratelli ricordino che stiamo vivendo in mezzo ai pericoli degli ultimi tempi. Leggete Daniele e l'Apocalisse. Insegnate queste cose agli altri. Che i sermoni siano corti, spirituali ed elevati. Il predicatore si basi sulla parola del Signore. Chiunque di voi che si presenta al pulpito sappia che nel suo uditorio vi sono gli angeli del cielo. E quando questi angeli riversano l'olio d'oro della verità nel cuore di chi sta insegnando la parola, allora l'applicazione della verità sarà una questione seria e solenne. I messaggeri angelici elimineranno il peccato dal cuore, a meno che la porta del cuore sia chiusa e Cristo sia rifiutato. Cristo si allontanerà da quelli che persistono nel rifiutare le benedizioni celesti offerte del tutto liberamente. Soltanto lo Spirito Santo può agire nei cuori umani. Ma se i ministri non hanno ricevuto prima il suo messaggio dal cielo, se non hanno ottenuto la loro provvista d'acqua rinfrescante e vitalizzante, come possono pretendere che questo flusso si riversi su coloro che non lo hanno ricevuto? Quale pensiero, quale sofferenza per queste anime che sono state mandate a mani vuote? Un uomo può prodigare tutti i tesori della sua sapienza, egli può esaurire tutte le energie della propria natura, tuttavia non è in grado di realizzare nulla, perché lui stesso non ha ricevuto l'olio d'oro dai messaggeri celesti, e quindi senza questo olio, egli non può dare vita spirituale a coloro che ne hanno bisogno. Le buone novelle di gioia e speranza devono venire dal cielo. Imparate, oh, imparate da Gesù, ciò che significa rimanere in Cristo. Se il ministro di Dio riceve L'apostrofo, olio di apostrofo, oro, egli ha la vita, e dove c'è apostrofo, è vita, non c'è apostrofo, è inerzia, non c'è un'esperienza di poco conto. Vi è una costante crescita fino alla statura di Cristo. Se noi abbiamo una profonda esperienza nelle cose celesti, cammineremo con il Signore come camminò Enoch. Invece, di acconsentire alle proposte di Satana, eleviamo le più ferventi preghiere per avere l'unzione celeste, affinché distinguiamo ciò che è giusto, ciò che è nato dal cielo, da ciò che è comune. Se combattiamo con la forza dell'Onnipotente, saremo dei vincitori. Davanti a noi, c'è una grande opera, la scena più pericolosa. Siamo pronti a scontrarci nel gran conflitto? Siamo preparati a questo? Il Signore parla ancora ai figli degli uomini, sta parlando in modi diversi. Udiremo la sua voce? Riusciremo a mettere le nostre mani nelle sue e dire, guidami, o Signore? La religione a buon mercato abbonda, ma la cristianità a buon mercato non può esistere. L'io può figurare maggiormente in una religione falsa, giammai in un'esperienza cristiana. Voi siete dei collaboratori di Dio, perché senza di me non potete far nulla. Giovanni 15:5. Non possiamo essere dei pastori del gregge a meno che abbandoniamo le nostre abitudini peculiari, i nostri modi e i nostri costumi e siamo trasformati alla somiglianza di Cristo. Quando mangiamo la sua carne e beviamo il suo sangue, gli elementi della vita eterna si incontreranno nel ministero. Non ci saranno più idee sbagliate ripetute spesso, perché avremo una nuova percezione della verità. I messaggeri celesti si vergognano spesso di alcuni che si presentano al pulpito. Si sta profanando il prezioso Vangelo che è stato portato al mondo con grandi sacrifici, perché si parla di cose insignificanti, si usano degli atteggiamenti grotteschi. Alcuni parlano troppo veloce, altri hanno una pronuncia pesante e confusa. Colui che si presenta davanti al popolo deve sentire che ha il solenne dovere di esaminare se stesso. In primo luogo, egli deve consacrarsi al Signore in completa abnegazione, rinunciare all'io e affidarsi completamente a Gesù. La parola dà la luce, come l'olio dorato che fluisce dall'ulivo celeste al vaso, permette alla lampada della vita di brillare con una chiarezza e un potere affinché tutti possano discernere. Coloro che hanno il privilegio di imparare da un tale ministero, se i loro cuori sono sensibili all'influenza dello Spirito Santo, sentiranno sorgere la vita interiormente. Il fuoco dell'amore di Dio sarà acceso dentro di loro. La Bibbia, la parola di Dio, è il pane della vita. Chi alimenta il gregge di Dio, prima deve mangiare lui stesso di questo pane disceso dal cielo. Vedrà la verità in ogni suo aspetto. Egli non oserà presentarsi davanti alla gente finché non abbia avuto prima la comunione con Dio. Solo allora potrà lavorare per Cristo. Egli rispetterà le menti diverse che compongono il suo uditorio. Avrà una parola che si applicherà al caso di tutti, e non idee mondane e confuse. Egli non ha il diritto di introdurre le perplessità mondane. Il pane della vita soddisferà la fame dell'anima. Per un ulteriore approfondimento, Gospel Workers, pp. 374, 3'91 396, 489. 490, Testimonies, volume 3, virgola da pagina 492 a pagina 509, Valenza 9, virgola da pagina 216 a pagina 218. Presidenti di Unioni. Cora Bong, Australia, agosto, 1896. Alla conferenza dei presidenti e dei consiglieri. Due signore diede a Mosè speciali direttive per fare la sua opera. Gli ordinò di relazionarsi con uomini affinché diventassero suoi consiglieri, e la sua responsabilità fosse alleviata. Attraverso Jetro, ricevette il seguente messaggio. Attendi ora alla mia voce, io ti consiglierò. E Dio sarà teco, sii tu per il popolo davanti a Dio, e rapporta a Dio gli affari. E ammaestra il popolo intorno agli statuti, e alle leggi, e dichiaragli la via per la quale ha da camminare, e alle apostrofo, opere che ha da fare. E tu scegli di apostrofo, infra tutto il popolo degli uomini di valore, che temano Dio, uomini leali che abbiano in odio alle apostrofo, avarizia, e costituiscili sopra il popolo capi di migliaia, capi di centinaia, capi di cinquantine, e capi di diecine. E rendano essi ragione al popolo in ogni tempo, e rapportino a te ogni grande affare, ma giudichino ogni piccolo affare. Così ti sgraverai del carico che è addosso, ed essi lo porteranno teco. Se tu fai questa cosa, e se il Dio te la comanda, tu potrai durare, e anche tutto questo popolo perverrà in pace al suo luogo. Esodo 18:18. Special Testimonies to Ministers and Workers, Serie A, NR 8, 1897, da pagina 27 a pagina 32. Questo consiglio è anche per noi. Deve essere ascoltato dai nostri uomini che hanno pesi di responsabilità. Si è permesso che il presidente della conferenza generale assumesse dei pesi che il Signore non ha collocato su di lui, e le cose che lui ha cercato di fare non sono state fatte saggiamente e bene. Mosè disse: quando essi hanno qualche questione, vengono da me ed io giudico fra L'1 e L'altro, faccio loro conoscere gli ordini di Dio e le sue leggi. Esodo 18 e 16. Quest'opera deve essere fatta ancora, e se gli uomini che hanno responsabilità non la realizzano, allora la devono fare gli altri. L'opera del Signore deve avanzare senza alcun inganno, senza ipocrisia, senza cupidigia. Il carattere dei consiglieri. Nel suo insegnamento a Mosè, il Signore dichiarò chiaramente il carattere di coloro che dovevano occupare delle posizioni importanti come consiglieri. Dovevano essere uomini virtuosi, timorosi di Dio, uomini di verità che odiavano la cupidigia. Il consiglio del Signore è stato stranamente trascurato. Ci sono uomini di fiducia in luoghi sacri che non si curano dei rimproveri ricevuti. Alcuni, per molti anni hanno assolto il compito di consiglieri, dichiarando temerariamente che non avrebbero accettato le testimonianze ricevute. Pagina 342. Con aria di trionfo hanno pure dichiarato che molti dei nostri responsabili hanno perso la fede nel messaggio proveniente dalla sorella White. Così quelli che rifiutano la luce sono stati fortificati nella loro incredulità, credendo di costituire una potente alleanza. Uomini che hanno accettato la luce, stanno camminando contrariamente alla luce. Ecco le parole appropriate su questo punto. La rettitudine si è ritirata, e la giustizia si è tenuta lontana. Isaia 59:14. La malaria dell'incredulità diffonde un'atmosfera mortale in ogni luogo. Tutto questo è stato detto molto chiaramente, ma per anni le questioni sono rimaste invariate. Può la grazia del Signore agire in queste circostanze? Studiate i metodi di Dio. Come popolo dobbiamo studiare i piani di Dio per condurre correttamente la sua opera. Dovunque egli abbia dato indicazioni in merito in qualsiasi punto, si deve considerare attentamente come rispettare la sua volontà. Quest'opera richiede una particolare attenzione. Non è consigliabile scegliere un solo uomo come presidente della conferenza generale. L'opera della conferenza generale è molto estesa, e alcune cose sono state inutilmente complicate. È stata dimostrata una mancanza di discernimento. Ci dovrebbe essere una divisione del campo, o si dovrebbe ideare qualche altro piano per cambiare l'ordine attuale delle cose. Il presidente della conferenza generale, pagina 342, vorrebbe avere il privilegio di decidere chi dovrebbe essere al suo fianco come consigliere. Coloro che osservano le vie del Signore, e che manterranno un acuto e chiaro discernimento nella coltivazione della religione nelle loro case, saranno dei consiglieri sicuri e fidati di Dio. Di loro l'investigatore dei cuori dice: punto, io l'ho prescelto perché ordini ai suoi figli, e alla sua casa dopo di lui, che seguano la via del Signore per praticare la giustizia e il diritto. Genesi 18 e 19. Il presidente della conferenza generale ha bisogno di quel tipo di consiglieri che Dio scelse per Mosè. È suo privilegio, o perlomeno esprimere la sua preferenza riguardo agli uomini, dovrebbero essere i suoi consiglieri. È suo privilegio discernere tra colui che serve il Dio e colui che non lo serve. Ma purtroppo sopra il presidente è scesa una strana cecità, e di conseguenza, sulle menti umane è lievitata una strana influenza, e tutto questo ha portato dolore. Per molti anni il Signore è stato disonorato. Ho una parola da parte del Signore per i presidenti delle unioni. Essi devono assumersi quelle responsabilità implicate negli incarichi loro affidati. Nel vostro lavoro non cercate di usare una norma umana, ma piuttosto la norma di Dio. E se non lo farete, se non cercherete il Signore più seriamente, se non porterete il peso delle responsabilità, ma cercate di buttare tutto il peso delle responsabilità sul presidente della conferenza generale, settimana dopo settimana, mese dopo mese, siete squalificati per l'opera. E a questo punto è meglio lasciare tutto e impegnarsi nelle faccende comuni, ossia quelle che non coinvolgono le responsabilità eterne. Presidenti di unioni, mi appello a voi nel nome del Signore Gesù. Cercate il Signore, mentre lo si può trovare, invocatelo, mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri, si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Isaia 55:6,7. Voi dovete essere dei missionari abnegati, uomini di pensiero, uomini che pregano per avere la luce divina, uomini fedeli e responsabili. Sedetevi ai piedi di Gesù e imparate la sua volontà. Il vostro agire deve essere zelante. Non insegnate le vostre idee, i vostri piani, le vostre nozioni, le vostre massime, ma insegnate la parola di Dio. Le vostre riunioni di preghiera settimanali non qualificheranno nessuno di voi per quelle grandi e solenni responsabilità, se, dopo quei momenti, sentite che la vostra opera è fatta, e avendo ammirato nel grande specchio morale, vi separate e vi dimenticate che uomini siete. Non è sufficiente un sol giorno di servizio per colmare i bisogni dell'anima. Dovete entrare costantemente nel magazzino spirituale per nutrirvi della carne e del sangue del Figlio di Dio. La religione non deve essere sminuita nel 1896, o nel 1897. Abbandonate l'influsso del mondo. Coloro che sono partecipi della natura divina devono abbandonare l'influsso mondano e le festività vuote, e sedere con Cristo, in comunione con il loro Redentore. Cessate di proferire increduli lamenti. Quando i discepoli ansiosi videro le folle affamate in riva al mare, l'impossibilità sorse nelle loro menti, e domandarono, andiamo nei villaggi a comprare, per dare loro da mangiare? Nello stesso modo in diverse unioni, oggi molti domandano, chiederemo a Battle Creek che ci invii qualcuno per tenere delle riunioni che ci faccia rivivere e ci nutrisca? Che cosa ha detto Cristo? No. Lui ordinò alla folla di sedersi sall'apostrofo, erba in gruppi di 50 e 100. Essi obbedirono all'ordine, sedendosi in lunghe file sul prato. Gesù prese i 5 pani, e i 2 pesci dalle mani del bambino e rivolgendosi al padre, chiese che benedicesse la magra provvista. Poi mise nelle mani dei suoi discepoli il cibo da distribuire. La scarsa provvista aumentò nelle mani di Cristo, e lui aveva sempre una provvista fresca affinché i suoi servi la distribuissero alla folla affamata, finché tutti si saziarono. Allora di nuovo ordinò, raccogliete i pezzi che rimangono, che nulla vada perduto. Si ebbe un'eccedenza di cibo, il quale fu raccolto. Questa è una lezione per tutti nella loro esperienza spirituale. Gli uomini eviterebbero di lamentarsi se confidassero solamente in Dio. Il pane della vita deve essere dato alle anime bisognose. E quanto sforzo spesso si dedica a questo tema. i consigli per ideare piani e inventare nuovi metodi si sono prolungati. Vi è un costante sforzo per realizzare degli intrattenimenti col fine di attrarre la gente nella chiesa o alla scuola del sabato. Come i discepoli, gli operai chiedono, dobbiamo andare nei villaggi e comprare? Quale opera dobbiamo fare? Andate a Gesù. La fede umile e la preghiera realizzeranno molto più delle vostre riunioni di consiglio. Ascoltate l'apostrofo, invito del Salvatore. Mettete il vostro collo sotto il suo giogo. Accettate il suo fardello. Riceverete ciò che egli dona. Egli dice, il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Quest'anticipazione di terribili difficoltà non deve esistere. Dobbiamo mangiare e bere la parola della vita, che è rappresentata dal mangiare e bere la carne e il sangue di Cristo. Chi conosce la verità deve essere educato a riceverla dai loro pastori, e pregare per essa e praticarla. Allora le anime cresceranno nella fede e nella conoscenza. Riceveranno il pane della vita e lo digeriranno. La rivelazione delle tue parole illumina. Dà intendimento ai semplici. Salmo 119-130. La verità deve entrare nel cuore e nella mente. Molto, molto più preghiere e meno sermoni, apporterà la salute del corpo e dell'anima. È stato speso del denaro per mandare uomini a Gerusalemme, per vedere il luogo dove Gesù ha viaggiato e insegnato. Quando abbiamo il prezioso Salvatore vicino a noi, abbiamo la sua presenza con noi, e possiamo avere una Gerusalemme nelle nostre stesse case e nelle chiese. Siamo in grado di discernere le orme recenti dei suoi passi, si possono mangiare le sue parole, e possiamo avere la vita eterna. Abbiamo bisogno di più studio, una più fervente meditazione e comunione con Cristo. Abbiamo bisogno di ascoltare il suono pacifico e delicato, e riposare per fede nell'apostrofo, amore di Cristo. Dovremmo avere un'esperienza molto più salutare, e diventare dei cristiani vigorosi. Abbiamo una sovrabbondanza di sermoni, ma dobbiamo imparare a ricevere la parola. Tutto l'apostrofo, aiuto esterno non può supplire a tale carenza. L'opera missionaria locale deve essere intrapresa da missionari locali. Dio non si compiace nel dare così tanti vantaggi a coloro che conoscono la verità, i quali hanno avuto la possibilità di comprendere molto più della verità di quello che praticano. Migliaia e migliaia sono nell'ignoranza, periscono senza Cristo. Eppure, denaro, tempo e lavoro sono dedicati alla classe che sta imparando sempre, ma mai è in grado di venire a una conoscenza sperimentale della verità, perché non pratica la verità. Coloro che sono pronti a dedicarsi al servizio sono quelli che si alimentano maggiormente di Cristo. Leggete e studiate la sua parola, bevete nell'ispirazione del suo spirito, e riceverete la sua grazia, non per accumulare, ma per dare agli altri. Al fine di istruire altri, i maestri prima devono essere alunni di Cristo. Vi sono delle Marte in ogni chiesa. Queste persone sono intensamente impegnate in attività religiose, e lo fanno molto bene, ma abbiamo bisogno anche di quel tipo di carattere rappresentato da Maria. Gli operai più zelanti hanno bisogno di imparare ai piedi di Gesù. Per un ulteriore approfondimento, Gospel Workers, da pagina 271 a pagina 272, 446-448, Testimoni, volume 5, pagina 370-381, volume 7, pad 91-93.